Beh, credo bene che credettero in lui. Se tu vedi uno che risuscita un morto, e noi di questo dovremmo parlare, parliamo sempre di questo, no? Cioè i cristiani, e se siamo venuti in chiesa stamattina è per questo, è perché tutto sommato speriamo che diventare amici di Gesù ci salvi dalla morte. Pensate se fosse vera sta roba qui. E quindi noi dovremmo parlare del Vangelo di Lazzaro, ma sapete, questo è il tema della Pasqua, il tema della Messa, il tema del Battesimo, il tema della fede. Noi siamo qui a camminare come cristiani perché stiamo cercando di penetrare il mistero della vita più forte della morte, per entrare nella resurrezione dei morti, no? E anche il discorso che abbiamo fatto in questa Quaresima, la vita spirituale, l'abbiamo proprio impostata così, come una maniera di entrare nella vita del risorto. E quindi stiamo buoni, non facciamoci prendere da questo grande tema. E facciamo il nostro piccolo lavoro, ormai siamo abituati da anni a fare questo lavoro di itinerario, dove la predicazione ha un carattere proprio un po' di una catechesi, ha un carattere sistematico. Quindi diventa importante legare una tappa all'altra e diventa soprattutto come quando si fa l'esame, poi diventa importante poi raccogliere il percorso. E allora noi vorremmo questa mattina in qualche maniera dare qualche suggerimento per far fruttare il percorso che abbiamo fatto, anche se ovviamente non sono così ingenuo, no? Non ci sono ricette per la vita spirituale, anzi forse questa è stata l'insistenza più costante di questo discorso, no? Che la vita spirituale non è qualcosa per la quale si può fare qualcosa di speciale. La vita spirituale riguarda la qualità della nostra vita, riguarda tutta la nostra vita, la profondità di tutto ciò che noi siamo, di tutto ciò che facciamo. Però, sai, quando tu vedi una persona, dici, è una persona ben costruita, vuol dire che però ha costruito. E se tu vai a vedere, ha costruito con cose costanti, precise, piccole ma costanti, coerenti, no? E allora anche qui l'impostazione della nostra vita e persino il nostro modo di essere, appunto, dipende poi da gesti e da decisioni concrete che sono apparentemente piccole. In questo caso, per esempio, il fatto di aver fatto tutto questo cammino di Quaresima funziona se poi tu in questa conclusione decidi poi di sfruttarlo questo itinerario. Cioè se tu riesci a fare in qualche maniera di questo itinerario qualcosa che poi va a toccare la tua vita, no? E la prima cosa che si può fare, non ridetemi in faccia, ma cioè adesso si va in chiesa, si deve anche riflettere, studiare, prendere i fogli, però è così. Cioè mi pare che la prima cosa che uno può fare, se vuol dire io voglio sfruttare il cammino che si è fatto, la prima cosa è di ricordarsi cosa si è detto, e questa è la prima cosa, e ricordarsi in maniera ordinata, perché se uno viene la domenica poi gli sbatte contro un'idea, dice interessante, però dopo si confonde con un'altra, cioè non tira fuori niente, capito? Sono impressioni. La prima cosa da fare è di riconsiderare la proposta e mettersela davanti con un po' di ordine e di chiarezza. E io dico, per esempio, i 5 foglietti delle 5 domeniche ti danno un indice, non buttarlo via, non ti ricordi più di domenica scorsa, 2 domeniche fa, come farai? Allora dico, l'indice c'è, Comunità Redona di solito gli itinerari li riporta, per cui uno poi può effettivamente lavorarci su. E a sto punto, su questo discorso di qualche elemento della vita spirituale, uno può fare una revisione anche della sua vita. Cioè può dire anche queste cose, io come le garantisco, come le custodisco, che posto gli do, no? E la cosa più bella di tutte sarebbe, per questa faccenda che riguarda addirittura la nostra vita spirituale, quindi tutta la nostra vita cristiana, sarebbe di creare una specie di osservatorio quotidiano. Perché anche se tu fai sto lavoro, ma lo fai in 2 o 3 ore, diciamo, no? E poi te ne dimentichi, sparisce. E non potrebbe essere questo il senso anche di quel momento quotidiano di preghiera e di esame di coscienza? Guardate, se uno, 2 o 3 minuti, non di più, guardate, 3 minuti sono tanti. Se uno lavora, 3 minuti sono tanti. 2 o 3 minuti in cui uno tutti i giorni fa un viaggio dentro l'anima, basta così, guarda, basta andarci anche rapidamente, si crea subito la profondità, capito? La preghiera ha da essere sta cosa qui, no? Allora, se uno ha questo osservatorio quotidiano sulla qualità della sua vita di fede e ne parla, quindi anche 2 minuti, 3 basta, ne parla col Signore tutti i giorni un momento. Quindi questa mi pare la prima cosa, io ve la suggerisco, ingenua e stupida magari per qualcuno, ma io ve la suggerisco. E poi, siccome si sa che le cose che uno fa per conto suo, anche con la buona volontà, non resistono, bisogna appunto sfruttare al meglio gli strumenti che la comunità ci dà, e ci dà abbastanza in abbondanza. E quali sono gli strumenti che la comunità, anche senza accorgerti, hai capito, però bisogna utilizzarli bene. Quali sono questi strumenti che la comunità ci offre? Ne indico alcuni rapidamente. Beh, il primo è l'esempio, è l'amicizia. Guardate che tutti noi siamo diventati cristiani e un po' lo restiamo grazie a delle persone, a cominciare da papà e mamma che ci hanno portato in chiesa, ma poi a una serie di persone che ci hanno fatto vedere cosa vuol dire essere cristiani. Diventare cristiani non è un fatto isolato, interiore, vuol dire aggiungersi ad altri che lo sono già. Beh, è così tutta la nostra vita, ma anche la vita cristiana è così. E allora guardate, se io vi dovessi dire di questi anni che sono qui a Redona, la mia vita è fatta soprattutto di amicizie, di persone, di esempi, di storie che continuo a vedere tutti i giorni, è soltanto quello che mi suggerisce di fare qualcosa. Ma questo vale per tutti. Ciascuno di noi ha nella sua vita, in famiglia, nella comunità, esempi di vita cristiana, figure, modelli che ti fanno vedere cosa vuol dire essere cristiani. Amatevi tra santi. I fratelli sono i santi, appunto, i cristiani, cioè non è che non esistono. E tra questi evidentemente poi ci sono alcuni che sono proprio delle grandi figure che incidono per decenni, per secoli, che tracciano delle spiritualità, appunto, dei solchi, delle figure di stile cristiano, alle quali si ispirano tantissime persone. Pensate cosa ha voluto dire nel V secolo San Benedetto. Ma per tutto il cristianesimo europeo e mondiale. Pensate cos'è stato Sant'Agostino, per dire. Pensate a San Francesco, San Domenico nel Medioevo, o nell'età moderna San Francesco di Sal o Vincenzo De Paoli. O i santi del secolo scorso, Carlo de Foucault, Madeleine Delbrel, Teresa di Lisieux, i santi più vicini a noi, ma molti di noi leggono, si nutrono di sta roba qui, no? Quindi questa è la prima cosa che la comunità offre. Ti dà dei buoni amici. La vita spirituale dipende anche dalla capacità di scegliere buoni amici, perché se vivi con gli stupidotti, se passi le tue sere con gente superficiale, Se la tua maniera di stare nella società è dettata dalla furbizia, se stai coi furbi, beh, è chiaro che poi la vita spirituale è un po' difficile. Se leggi delle stupidate. Guardate che, per esempio, la storia del cristianesimo è la storia dei cristiani, o la vita dei santi anche. Guardate, ci sono cose belle oggi. Cioè, quando andate in libreria, non scegliete soltanto così a orecchia, perché un'amica ha detto che sulla rivista c'è quel libro, capito? Ma scegli un po', dai, se hai vergogna, lo dici al libraio, te lo fai mandare, vai dietro al banco, se hai vergogna a prendere il libro di un santo, no? E poi, oltre agli amici, la comunità fa tutta una serie di attività, fa un lavoro sistematico, specifico per sostenere la nostra vita spirituale. E il primo lo sappiamo qual è: la lettura del Vangelo. La comunità ci aiuta a leggere il Vangelo. E lo sappiamo che è solo una pratica costante della lettura del Vangelo che ci permette di conoscere Gesù. Non si può continuare a dire: Dio ci offre, ci dà la grazia di una via umana che ci fa vedere in Gesù, ma se non conosci Gesù? Cioè, è soltanto una familiarità col Vangelo che permette un po' alla volta di sentire da cristiani. Il Vangelo deve diventare un orizzonte, un'aria, uno stile, e la capacità di guardare la vita, la storia, la cronaca, la vita familiare alla luce del Vangelo è legata alla familiarità col Vangelo. Che vuol dire? Che ti deve restare in mente, ti deve restare nel cuore, ti deve restare negli affetti il Vangelo. Non si può costruire una vita cristiana, una vita spirituale così. Ma siamo ancora al livello dove si dice, si legge il primo articolo stupido della New Age su alcune cose su Gesù, si dice sarà vero, non sarà vero, no. Avete visto il Codice da Vinci? L'abbiamo seguito tutti in televisione, siamo andati a comprare, bellissimo. Io ho sentito delle nostre mamme, bellissimo. Cioè, era proprio uno stravolgimento del Vangelo cristiano. E quindi la vita spirituale ha come criterio la nostra conoscenza del Vangelo, e siccome anche qui non ce la fai da solo, la comunità il Vangelo lo legge tutti i giorni, poi tutte le domeniche, poi le legge anche cercando di adeguarsi a una lettura che effettivamente risponda alla critica dell'uomo d'oggi, alla capacità dell'uomo d'oggi di interrogare il Vangelo. Un'altra cosa, il Vangelo non è soltanto un discorso, un libro, ma sappiamo che il Vangelo è una persona, no? È Gesù. Allora la parola del Vangelo non la capisci se non la vedi come corpo, come vita, come esistenza umana. Cioè la parola che Dio ci rivolge nel suo spirito si incarna, si fa carne, si rivela nell'umanità di Gesù e chiede di farsi carne. Il corpo di Cristo, il corpo del cristiano, la comunione appunto, è di corpo. Allora non si tratta solo di fare dei discorsi, di ascoltare, di pensare, di leggere, ma di esercitare il corpo. Il nostro corpo è tutto esercitato. Il mangiare, il parlare, il vestire, l'amare, il camminare, il far vacanza, il fare sport, la malattia, il nascere, il procreare. Sono tutti esercizi di corpo, pieni di parola, appunto. Questo è l'uomo. E allora anche la comunità fa così. La Chiesa è fondamentalmente una palestra spirituale, un'esercitazione, che è la liturgia, no? La liturgia è una serie di esercizi che lavorano il corpo, che vogliono iscrivere nel corpo la parola di Dio, facendola diventare uno stile, una postura. Stile vuol dire questo, una maniera di stare con gli altri nel mondo, nelle relazioni, no? Una sensibilità, è un sentire la fede anche, è un modo di sentire, no? E questo lo fa con tutti gli esercizi che entrano nei ritmi e nei tempi della nostra vita, e quindi il giorno del Signore si va in palestra a fare esercizi cristiani. La messa è questa. E quindi il ritmo settimanale, l'assemblea eucaristica del giorno del Signore, orienta poi uno stile che poi durante la settimana tante volte, siccome poi esercitiamo il corpo sul tram, in famiglia, nell'ufficio, sulle strade, no? Beh, questo corpo va continuamente poi rieducato, perché poi si incarna in queste forme della corporeità sociale, culturale, però si perde anche, no? Bisogna tenerlo alla luce del Vangelo, bisogna ispirarlo a questo stile. E entra poi evidentemente nel grande ritmo dell'anno, delle stagioni, quindi l'anno liturgico, E poi addirittura entra nei ritmi e nei momenti strategici della nostra vita, la nascita, la morte, il matrimonio, la colpa, il servizio sociale, no? I grandi riti che vanno a toccare le stagioni della vita. La vita spirituale, quindi uno che vuol costruire la vita spirituale va in palestra, capito? Cioè, è amore alla liturgia, è pratica efficace della liturgia. Se io chiedessi cos'è un sacramento, un segno sensibile efficace della grazia, ma prova a pensare cosa vuol dire. Partecipare efficacemente alla liturgia vuol dire permettere a Dio, che in Gesù si fa carne, di avere una presenza efficace. Ma come facciamo a cogliere la presenza efficace di Dio in questo momento se noi non siamo orecchi, se non siamo bocca, se non siamo mani, se non siamo un corpo che riceve, no? La partecipazione efficace all'Eucaristia, alla liturgia, ci dà la grazia. Ma ce la dà se lavoriamo, hai capito? Se le permettiamo di toccare la pelle, gli occhi, le orecchie, il cuore, le viscere, i ricordi, la città, la storia, il corpo, appunto. Terzo, allora, la parola, conoscenza del Vangelo, leggere insieme il Vangelo. Secondo, il Vangelo, esercitarlo corporeamente, la liturgia, E la carità, evidentemente, la comunione dei corpi, la fraternità, no? La pratica della carità. È ovvio che non è che la carità il Signore me la insegna perché vengo in chiesa, me l'ha insegnata perché mi ha dato un corpo, Quindi, se c'è qualcosa che non può essere racchiudibile in un quadro, in un programma comunitario, è la carità. Carità è suscitata dallo Spirito ad ogni incontro col prossimo, è la stoffa della relazione umana, no? È l'espressione continua della vocazione universale alla fraternità, ma proprio per questo è una dimensione che non può mancare a una comunità cristiana. Purtroppo succede, no? Che la comunità cristiana si identifica con quelli che vanno in chiesa. Poi però non si capisce nelle relazioni con tutti, nelle relazioni con gli altri, non si capisce più cosa vuol dire essere cristiano. E anzi è una controtestimonianza, no? Perché in chiesa dicono, celebrano certe cose, e poi magari nel quartiere, nella società, guardali lì, sono tra i peggiori dal punto di vista dell'essere egoisti, del litigare, del non avere un senso, dei poveri. Beh, allora... Ma cos'è il cristianesimo? Cioè la carità deve stare dove si proclama il Vangelo, dove si celebra l'Eucaristia, e quindi deve dare figura, e la prima figura della carità è proprio quella tra noi. Se c'è nel primo banco una persona che non sopporta quella nel terzo, venendo in questa palestra del Vangelo, dovrebbe essere aiutata a riconciliarsi, no? E la gente che non va in chiesa ha il diritto. Cioè non è che sbaglia, dice, ma quelli che vanno in chiesa tante volte sono peggiori. È uno scandalo. È uno scandalo, è vero. Perché la prima forma che prende il Vangelo dovrebbe essere proprio la fraternità cristiana, che è segno della fraternità universale, è sacramento, no? La Chiesa è segno dell'umanità, nella carità anzitutto. E insieme la seconda forma, la prima è la fraternità tra noi, la seconda è la particolare attenzione ai poveri, ai deboli, agli esclusi, che dovrebbe essere particolarmente viva in una comunità cristiana. Vi ricordate la sera, l'ultima sera in cui Gesù è stato con noi, cosa ha fatto? Ha dato da mangiare a questi poveri disgraziati che erano come noi dei traditori e gli ha detto, guardate, vi custodisco in unità. Nella misericordia del perdono vi custodisco in unità, e però ricordatevi che il senso del testamento che vi lascio è di lavare i piedi. Cioè l'ultima cosa che Gesù ha fatto tra noi, ha lavato i piedi a della gente che doveva cacciar via, no? E allora, siccome sta roba qui, anche farla da solo, la carità, stare attenti ai poveri, tante volte finisci, com'è nella nostra società, di sposare una filosofia dove quello che conta è il denaro, quello che conta è la possibilità di avere tante cose, di fare quello che vuoi, no? Beh, allora è importante la comunità che ci istruisca continuamente sulla carità e ci dica, guarda che ci sono queste forme di povertà che tu non vedi più, perché stando in questa società si finisce di garantire certi privilegi, certe posizioni, e i cristiani sono come gli altri. Invece quando vieni in questa palestra il Signore ti ricorda, guarda che tu non puoi dimenticarti dei poveri. E ci sono alcuni poveri in questa città che tu non stai più vedendo, no? Non so, io credo che a tutti ci stia come un macigno questa questione degli immigrati, che ha dimensioni culturali, politiche, economiche, che vanno affrontate seriamente, non vanno appunto spiritualistiche. Però ci deve essere la radice da parte nostra il fatto che la tragedia di un sacco di gente che non ha più niente, che vaga in questa condizione, ci fa star male, capito? Ci suggerisce subito, non subito la paura che ci invadono, ma ci suggerisce subito il sentimento di cosa possiamo fare per aiutarli. Se uno non ragiona così, non è cristiano. E non gli basta dire c'è il problema politico, economico, ho capito. Ma tutto deve venire dalla carità fraterna. Se non parte da lì, ti sei già staccato dal Vangelo, dalla fede, no? E in questo senso il lavoro della comunità che indica alcune povertà e che suggerisce alcuni esercizi, alcuni progetti, in questi anni il fatto per esempio di aver imparato come Caritas parrocchiale a suggerire dei piccoli progetti ha aiutato molti di noi, perché alla fine poi se non ti metti d'accordo con qualcuno per far qualcosa alla fine fai niente, no? E l'idea appunto di suggerire dei progetti della Caritas è proprio quello di aiutare poi il singolo nella sua vita spirituale, non è tanto di risolvere i problemi, no? I problemi vanno risolti tutti i giorni, sempre. Ma noi abbiamo anche il problema di custodire la fede. E infine, finisco, l'ultimo esercizio che si fa in palestra, nella palestra cristiana. La comunità ci aiuta in un compito, questa è la cosa un po' più difficile, in questi anni forse non sono sempre riuscito a far capire bene sta roba qui, che per me è decisiva. Cioè l'aiuto che la comunità ci dà a capire il tempo che noi stiamo vivendo. E io lo cito sempre, vi ricordate quando Gesù con i suoi amici contadini del suo paese tutte le sere, come fanno i contadini, dicevano: arriverà la tempesta, pioverà, c'è la siccità, non piove più. Erano tutti discorsi, anche al mio paese, con i miei amici, era sempre questo discorso qui, no? Oggi abbiamo invece tutte le previsioni del tempo ogni quarto d'ora, perché dobbiamo sapere se mercoledì cambierà il tempo, chissà che cosa serve però te. Cioè, lì tutti ogni quarto d'ora a sapere che tempo farà. Il Signore si arrabbiava un po', diceva: ma scusa un momento, dai, perdi un sacco di tempo a sapere se piove, se c'è la nuvola, se c'è più freddo, se cambia 2 gradi, se c'è un po' di afa, e il tuo tempo non lo sai giudicare. Perché sta roba qui è importante? Perché io non so chi sono se non capisco la cultura nella quale sono. Cioè, noi abbiamo quest'idea, chissà chi ci ha ficcata in testa sta roba qui, che io sono io, la cultura è lì di fronte, no? Ma persino nel modo di guardare, di ricordare, di ascoltare, di vestire, di mangiare, tu sei nella tua cultura. Se non capisci la società e la cultura, la maniera in cui gli uomini stanno costruendo la loro umanità, non capirai mai la tua coscienza. Non capirai mai chi sei. Ma questo vale anche per un cristiano. Noi abbiamo in testa l'idea che il cristianesimo io ce l'ho perché ho certe idee. Poi la cultura della società... No, prova a guardare la tua vita. La tua vita di fede. È una maniera di vivere la cultura in cui sei, non è una cosa che sta di fronte o sta fuori, no? Dopo, nelle prediche, in palestra, continuiamo a dire c'è una separazione tra fede e vita, intendendo che la fede è il discorsino che fanno i preti. La vita, invece, è quel casino in cui siamo, in cui ciascuno cerca poi di barcamenarsi, no? Questo è un compito che noi facciamo tutti i giorni, perché il tipo di vestito che compriamo, o il programma televisivo che seguiamo, o il giornale che adesso andiamo a comprare, è una presa di posizione sulla cultura. È una partecipazione a una lettura culturale del mondo, no? E allora, in una situazione come la nostra, dove la fede non si sa più, fede cristiana non si sa più cos'è, ma anche perché viviamo in una cultura estremamente pluralistica, complessa, manipolata anche. Capite che diventa importante imparare a giudicare, a capire. È un aspetto fondamentale della nostra fede. E quindi è di qualche aiuto in tempi così complessi essere aiutati comunitariamente a un lavoro di discernimento, di valutazione, ma anche perché noi dobbiamo offrire la buona notizia a questa cultura. Cioè, non è solo per difendercene, è per amarla, è per amare cristianamente quello che sono, la mia vita, hai capito? I miei amici. È per proporre il Vangelo ai miei amici. E allora questo lavoro comunitario per leggere alla luce del Vangelo gli aspetti di fondo della nostra società, la famiglia, l'educazione dei figli, la sessualità, la condizione anziana, la malattia, la morte, il denaro, il lavoro, i poveri, la comunicazione, la politica, la giustizia, la solidarietà. Ste robe qui sono le cose della fede e sono le cose della cultura. Dai! Se la nostra vita spirituale è così fragile, così vuota, diciamolo pure, è perché non ci mettiamo dentro le cose della vita, no? Ok, basta. Vedete che anche sono indicati così a titolo gli strumenti per chi volesse fornirsi di strumenti per edificare la propria vita spirituale e per alimentarla, per custodirla e alimentarla. Vedete che gli strumenti ci sono. Ovviamente sono efficaci nella misura in cui uno li usa in profondità e vi dirò anche coerentemente. Cioè, se uno tutto il giorno mi dice il rosario, io gli levo il cappello, però è difficile recitando il rosario tutto il giorno capire cos'è la fede. Anzi, si finisce poi, se io non vado alla messa della domenica, è difficile poi capire cos'è la fede. Se io riguardo alla politica, alla sessualità, all'educazione, non mi collego mai con la predicazione cristiana, è difficile capire cosa c'entra la fede in quelle robe lì. E quindi per una spiritualità equilibrata bisogna curare tutti questi aspetti della parola, della carità, della liturgia, del giudizio sulla società, della costruzione morale, e allora diventa efficace appunto anche il lavoro della comunità. E quindi chiudiamo questo cammino con un invito, guardate che lo so, non sono così stupido da dire, ma abbiamo tante cose da fare, ma se la Chiesa chiede così tanto non è possibile, lo so, però io devo dire che cosa mi pare necessario per fare una cosa seria, no? Io lo dico, dopo io sono il primo a non fare tutte queste cose, lo sappiamo, no? Però ci vogliamo aiutare, poi se qualcuno in qualche momento ha tempo, ha grinta, ha disponibilità, la comunità deve essere pronta a dare un contributo, no? E quindi chiudiamo con questo invito ad essere attenti, a valorizzare questi suggerimenti in base alle nostre possibilità e soprattutto in base a quello che il Signore ci chiede, perché alla fine è quello lì, eh. Cioè noi dobbiamo chiederci singolarmente che cosa il Signore in questo itinerario ci sta chiedendo. Rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Signore Gesù, tu che hai richiamato alla vita il tuo amico Lazzaro, liberaci da ogni pesantezza di morte e rendici capaci di esprimere segni di speranza e di gioia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Grazie a te, Figlio di Dio, venuto tra noi, la resurrezione è diventata una realtà non solo futura, ma possibile anche oggi, qui sulla terra. Fa che con il tuo aiuto ci sentiamo responsabili della nostra e dell'altrui sorte. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
La nostra comunità, nel periodo quaresimale, si è lasciata educare alla vita spirituale, scoprendo anche il senso del viaggio della vita. Oggi essa celebra la dimensione della carità, attraverso la proposta di concreti progetti di solidarietà. Rendi, Signore, generoso il nostro cuore e aperte le nostre mani. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore Gesù, sarà possibile che un giorno, dopo le fatiche e le attese di un lungo cammino, l'umanità approdi a una nuova creazione, in cui Dio e l'uomo, cielo e terra, fatti l'uno per l'altro, si abbracciano e diano inizio alla beata eternità. Preghiamo.
Ascoltaci. Padre buono e fedele, che tutto governi con sapienza e amore, accogli l'umile preghiera dei tuoi figli e concedi loro di percorrere sotto la guida del tuo spirito la strada che li riporta a te, pregustando la gioia della Pasqua, per Cristo nostro Signore.